è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, alle 18.38 per un'edizione della Zanzara che inevitabilmente oggi sarà molto diversa, perché ci occuperemo soprattutto, anzi forse solamente, del terremoto, in diretta fino alle 21, poi dopo le 21 ancora uno speciale del giornale radio che sarà condotto da Roberta Giordano sul terremoto in Abruzzo. I numeri per chiamarci 800 24 00 24 sono sempre gli stessi, messaggi sms al 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it. Iniziamo con i titoli, come al solito, dei telegiornali andati in onda alle 18.30, sono titoli che in realtà hanno un solo argomento, TG2.
Un boato spaventoso, almeno 100 morti, molti dispersi ancora sotto le macerie, migliaia e migliaia di edifici crollati o lesionati all'Aquila e nei paesi della provincia, alcuni interamente rasi al suolo. Più di 1.500 i feriti, decine di migliaia gli sfollati. Ha avuto effetti devastanti la scossa di terremoto che all'alba alle 3.32 ha sfiorato il 9° grado della scala Mercalli, avvertita in tutta Italia. Soccorsi e volontari dalle altre regioni, offerte anche dall'estero. Già dichiarato lo stato d'emergenza, Berlusconi all'Aquila, la priorità ora è salvare il maggior numero di persone possibile.
Questo era il TG2, titolo unico, stessa cosa con un'impostazione diversa, studio aperto.
I bambini che lo stavo soffocando, l'ho messo sotto, c'è un casino.
Tutti morti, all'Aquila, tutti morti.
Me era sepolto dal bacino in su.
Questo è il titolo unico di studio aperto. Telecamere di Sky TG24 a Onna, dove abbiamo sentito prima anche il nostro inviato Vincenzo Miglietta. Sentite.
Non è possibile fare una valutazione perché molte persone non sono presenti qui, hanno abbandonato il posto per motivi di sicurezza e quindi si presuppone che ci siano molte persone coinvolte, però allo stato attuale non si può fare una valutazione.
Nessuno parla, tutti piangono. In paese sono arrivati amici e parenti dei dispersi e c'è anche qualche sopravvissuto.
Perché con l'accendo la luce mi sta arrivato 20 secondi, sono rimasto all'angolo, se no mi avevo crollato, questo mi ha preso un po' alla testa.
E dopo, sua?
È il caso quella alla piazza, è rimasto soltanto uno davanti, ma dentro ha crollato tutto.
I suoi parenti?
No, cioè mia sorella è morta. Ma io non potevo scendere sotto, ci stanno le volte a butta, è sceso sotto.
Nel campo, vicino alle macerie.
Una delle tante testimonianze da Onna, mentre vediamo in queste immagini, ma ci ha raccontato anche prima il nostro inviato Vincenzo Miglietta, le bare di Onna in un prato.
Sky TG24, Onna.
Bene, 18.41, 800 24 00 24. Abbiamo con noi, prima di tornare agli ascoltatori naturalmente, Giulio Selvaggi, di andare agli ascoltatori, Giulio Selvaggi è il direttore del Centro Nazionale Terremoti. Buonasera.
Buonasera.
Senta Selvaggi, le faccio ascoltare una cosa, perché c'è una polemica, una piccola polemica che bisognerebbe sempre evitare in questi casi, ma non siamo stati noi questa volta a scatenarla, bensì una persona che si chiama Giampaolo Giuliani ed è un ricercatore del Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare che si trova nel Gran Sasso. In realtà è una polemica che è scoppiata qualche giorno fa, perché Giuliani aveva annunciato anzi una forte scossa per il 29 di marzo a Sulmona, tanto che c'era stata anche una piccola evacuazione con polemica annessa da parte soprattutto del sindaco di Sulmona, molto arrabbiato con lo stesso Giuliani. Da qui un servizio di studio aperto, 1° aprile, sentite.
Andiamo in Abruzzo, dove da qualche giorno, per colpa di un presunto profeta di terremoti, è scoppiato il panico, anche se le scosse sono solo lievi.
A lanciare l'allarme terremoto in Abruzzo è il dottor Giuliani, tecnico che fa ricerca ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Ha cominciato nei primi giorni di gennaio. Secondo lui la regione sarebbe stata colpita da un terribile e devastante sisma. Le sue previsioni si basano sullo studio del radon, il gas mobile continuamente emesso dalla crosta terrestre, un metodo che ha subito suscitato grandi dubbi.
Io personalmente sono molto scettico che questi suoi risultati possano effettivamente dare la previsione che si legge sui giornali e che lui dice.
Giuliani è così sicuro del suo metodo e dopo le prime scosse che hanno colpito l'Abruzzo annuncia una seconda e devastante scossa. Telefona ai sindaci e alla polizia e scatena il panico. La gente lascia le proprie abitazioni, dorme per strada, ma la catastrofe non arriva. Arriva invece la denuncia della Protezione Civile per procurato allarme contro il profeta di sventure.
Basta gli allarmismi, basta con... nel portare avanti un discorso che non ha al momento nessun fondamento scientifico, che è quello della previsione dei terremoti. Noi possiamo soltanto basarci sulla conoscenza storica degli eventi.
Quelle che avete sentito sono le voci di Eugenio Coccia, la prima, direttore del laboratorio del Gran Sasso d'Italia, e l'altra di De Bernardis, vice capo della Protezione Civile, voci contrarie alle tesi di Giuliani. Selvaggi, lei che ne pensa di questa vicenda innescata da Giuliani?
Allora, guardi, facciamo chiarezza su questo punto. La previsione del terremoto è un grande obiettivo della ricerca sismologica, ovviamente. Ci studia su tanti progetti anche europei, mondiali, insomma ci studiano fiori di scienziati a livello mondiale. Il problema è che, anche se ci sono alcuni risultati interessanti, la possibilità oggi di fare previsioni che siano utili ai fini di protezione civile ancora non ci sono. Questo è il discorso di base.
Cioè, quando lei parla di previsioni utili ai fini della protezione civile, cosa intende?
Intendo dire che non possiamo gestire evacuazioni un giorno sì, un giorno no, perché abbiamo tantissime persone che prevedono i terremoti sulla base di diverse teorie e quindi non è possibile. Anche quello che è successo, diciamo, in questo periodo, insomma, è molto difficile poi da gestire dal punto di vista proprio di protezione civile.
No, ma infatti questo è molto importante sottolinearlo, perché di scosse di terremoto in quella zona colpita ieri notte ce ne sono state, diciamo, a partire da gennaio, però nessuno mai ha pensato a un'evacuazione, perché non è detto che poi si trasformi in qualcosa di più forte, no?
Esattamente, e questa è l'esperienza comune che abbiamo in tutta Italia. Cioè, abbiamo, per esempio, dall'inizio dell'anno in Italia ci sono state circa 2000 scosse, tante sequenze sismiche, ma non a ogni sequenza sismica poi è venuto un forte terremoto. Quindi ovviamente ci vuole prudenza, capacità di monitorare bene il territorio e lentamente studiare, sperando che appunto la ricerca scientifica poi possa tramutare queste osservazioni in qualcosa di utile proprio a fini di protezione civile. Ricordo che la previsione vuol dire dare esattamente in forma deterministica la località, la magnitudo e l'ora di un futuro terremoto. Mi sembra che anche in questo caso non si siano verificati.
Senta, la seconda questione di cui voleva parlare immagino che sia la questione del radon, no? La questione sollevata da Giuliani. Eccoci qui, leggo da Sky, Protezione Civile, 6 giovani vivi a casa dello studente, questa è una buona notizia, dall'Aquila, 800 24 00 24. Siamo in collegamento con Giulio Selvaggi, che è il direttore del Centro Nazionale dei Terremoti, per parlare della prevedibilità o meno dei terremoti, insomma delle polemiche scatenate da Giuliani. Vi dico subito che fra qualche minuto inizierà il discorso del Presidente della Repubblica Napolitano, che manderemo integralmente, dunque interromperò nel caso tutti. Selvaggi, la vicenda Giuliani, questa questione del radon, ce la può spiegare bene?
Guardi, allora, fa parte dello studio dei precursori sismici, cioè abbiamo diversi parametri fisici e geochimici che talvolta, non sempre, danno un chiaro segno prima di un forte terremoto. Il radon in particolare, insomma, è una cosa abbastanza ben studiata, non è che una novità ovviamente sì. Per noi, però purtroppo è che non sono ancora chiari né i meccanismi e né la correlazione con i forti terremoti, perché abbiamo avuto anche forti terremoti dove non c'è stata alcuna anomalia questo gas e eventi invece dove abbiamo avuto, eppur molto difficili da determinare, anche delle varianti.
Ecco, ma lui dice di essere in grado, attraverso questo un sistema che ha ideato, attraverso, basato sul radon, di prevedere nel raggio di 120-150 km, così ha detto, la potenza di un terremoto. Questo è una balla, è una cosa da prendere in considerazione. La prima contraddizione, secondo me, è quella che insomma avrebbe dovuto dare l'allarme per questo terremoto, invece questo non è avvenuto.
La prima evidenza è questa, ovviamente. Secondo, da varie ricerche che abbiamo fatto anche, insomma, nell'ultimo mese, non risulta neanche la possibilità di informarsi bene su questo fenomeno, perché comunque sia non ci sono pubblicazioni scientifiche di Giuliani disponibili, anzi se lui le ha lo prego anche di rimettersi in contatto in modo da valutare, però non abbiamo trovato nessun lavoro scientifico su questo suo sistema, eccetera. Comunque devo dire, non c'è nessun sistema inventato da Giuliani, cioè il radon sia uno dei possibili precursori di eventi sismici è noto nella letteratura scientifica da molto tempo, insomma. Però l'evidenza, purtroppo devo dire, è che tutti gli allarmi che ci sono stati nell'ultimo tempo non mi sembra che si sia seguito un terremoto forte, insomma.
Tra l'altro un ascoltatore scrive: il terremoto, secondo quello che ha detto all'inizio Giuliani, sarebbe stato a Sulmona una settimana fa, e se avessero evacuato la città all'Aquila. Altra contraddizione nella vicenda di Giuliani, e molti ascoltatori vogliono sapere, è che lo stesso Giuliani a un certo punto nell'intervista famosa in cui diceva che ci sarebbe stato questo terremoto eccetera eccetera, cosa dice? Dice: non vi preoccupate, le scosse termineranno verso la fine di marzo, e dunque dice agli abitanti potete stare tranquilli. Sentite perché è curioso.
Quello che vorrei dire ai miei concittadini e a tutta la popolazione è di stare tranquilli e di non aver paura dei terremoti. Questo sciame per la fine di marzo dovrebbe diminuire di intensità e quindi scomparire e rimanere soltanto un ricordo.
Io non voglio essere cattivo nei confronti di Giuliani, e poi soprattutto oggi non è il caso di fare polemiche, però Selvaggi mi sembra che insomma manchi qualcosa in queste accuse, no?
Va bene, neanche io effettivamente mi sento ovviamente in grado poi di commentare troppo, questa non è il momento delle polemiche, mi sembra che...
Comunque al momento la prevedibilità dei terremoti è ancora una chimera, diciamo.
Come, diciamo, obiettivo di protezione civile sicuramente sì, questo è il punto centrale. Vorrei brevissimamente fare un po' un altro punto di vista, che poi forse è il nostro punto di vista, e cioè quello che per noi è importante è lavorare per la difesa dai terremoti, noi lavoriamo sulle mappe di pericolosità sismica, quindi sull'individuazione delle aree che saranno colpite dal terremoto, costruire bene, c'è una normativa che segue i nostri lavori, e costruire il nuovo bene e fare grandi investimenti per mettere in sicurezza tutto ciò che è patrimonio storico, eccetera. Questo abbiamo visto nel mondo, e il Giappone purtroppo ce lo insegna, perché un terremoto così non fa i danni che fa in Italia, è la strategia vincente. Alla lunga queste strategie pagano, non c'è niente da fare.
La ringrazio moltissimo, grazie a Giulio Selvaggi, che è il direttore del Centro Nazionale dei Terremoti in Italia. 1852 800 24 0024, tra qualche secondo, ripeto, dovrebbe iniziare, lo manderemo integralmente in diretta, l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano appunto sul terremoto, una sorta di appello, insomma, e di intervento alla nazione. Andiamo con gli ascoltatori. Francesco da Roma, buonasera.
Ecco, buonasera. Ecco, no, io volevo porre l'attenzione su di un aspetto. Condivido in parte quanto appunto diceva la persona intervistata poc'anzi, mi sfugge il nome. Dunque, nel particolare, perché non si è dato, come dire, valore alle emissioni di radon? Perché si continua a seguire modelli matematici per validare un intervento di protezione civile, o comunque dare un valore così statistico, probabilistico, che si verifichi un evento, piuttosto che invece fidarsi dell'intuito di due grandi professionisti, due grandi accademici che sono Boschi e Barberi. Ora, dico questo a ragione
Non ho capito bene, Francesco, la questione. Qui stiamo parlando di prevedibilità dei terremoti in funzione di far sfollare le persone, in funzione di protezione civile. Non è possibile,
può essere un estremo, però da muovere masse di popolazione,
sì,
magari senza una validazione scientifica, d'accordo, a comunque mettere in preallarme e diciamo così creare una situazione tale per cui dopo 16-17 ore ancora non si è in grado di raggiungere su tutte le aree la popolazione con delle cucine da campo.
È un'altra questione che riguarda il tipo di aiuti che sono in corso, la tempestività, l'organizzazione. Io credo che da questo punto di vista, però, non sto parlando del post terremoto ma del terremoto, della gestione del terremoto, non siamo secondi a nessuno da questo punto di vista.
Per carità, però io mi rifaccio sempre alle valutazioni che Barberi fa, dice non abbiamo un modello matematico che, ma d'accordo, però ricordo nel 92 che Barberi, da persona lungimirante e che utilizza molto il suo intuito, nel 92 o 93, intorno a quegli anni, lui era capo della protezione civile e ci fu un periodo di crisi su Vulcano, guarda caso fra luglio e agosto. Bene, Barberi mobilitò forze navali, mobilitò forze della protezione civile e bloccò l'accesso all'isola. E c'erano le stesse sintomatologie.
Ho capito. Lei dice che si poteva fare qualcosa di più forte anche prima, soprattutto dopo 2-3 mesi di scosse ampie come ci sono state nella zona colpita. La ringrazio. Ancora non inizia la diretta di Napolitano, noi andiamo naturalmente con gli ascoltatori, se anche si avessero delle previsioni un po' più precise o attendibili è davvero possibile organizzare un'evacuazione di massa in una zona così ampia, chiede un ascoltatore. Andiamo a Brescia da Claudio, buonasera.
Buonasera dottore, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Io chiamavo riguardo alle polemiche che ci sono state per i soccorsi, per la mancata celerità dei soccorsi. Io sono un vigile del fuoco a Brescia, appunto, e sono assolutamente convinto che invece, al contrario di quello che si dice, i soccorsi sono stati estremamente celeri. Cioè, cominciamo a pensare che in una provincia le partenze dei vigili del fuoco, organo che diciamo poi provvede al soccorso tecnico urgente, sono predisposte, sono pronte, preparate per quelle che sono le microemergenze, cioè le emergenze di tutti i giorni. Vuole un incidente stradale, vuole un incendio, cose di questo tipo. Quando si sta parlando di macro emergenze, come ad esempio un terremoto, non si può pretendere di avere sul territorio 2000 squadre pronte a intervenire per qualunque tipo di soccorso richieda la gente.
Sì, guardi, Claudio, la ringrazio. Lei è un vigile del fuoco, naturalmente, e dice che il lavoro dei vigili del fuoco è straordinario e tempestivo, come è normale che sia. Anch'io lo credo, e credo anche che in tutte queste occasioni si parli sempre di tempestività dei soccorsi e ci siano sempre delle piccole polemiche sulla prontezza dei soccorsi, ma è difficile, soprattutto in alcune zone così impervie. Intanto tensione durante la conferenza stampa del governatore Chiodi, governatore dell'Abruzzo, quando Francesco Di Marco, che è sindaco di Prato d'Ansidonia, ha attaccato il presidente della regione dicendo che era scandaloso che una struttura fondamentale come l'ospedale non avesse retto al terremoto. Ed è quello che ci diceva prima anche Mariano Maugeri, cioè scandaloso il fatto che l'ospedale non abbia retto. Ancora scosse all'Aquila, ci segnalano alcune agenzie di stampa, due scosse forti nell'ultima mezz'ora. Titolo unico per il TG3, sentiamolo.
Ma perché lo chiamate un vigile del fuoco invece di venire a riprendere? Ma vi rendete conto?
Non ti preoccupare, andiamo di volta in ospedale.
Grazie.
Ok. Gloria!
Ti prego, oh, aiutatemi i miei nonni.
Questo è il titolo unico del TG3. A proposito delle piccole polemiche, che rispetto a queste voci non sono assolutamente nulla, naturalmente, rispetto alla tragedia che stiamo ascoltando, che vi stiamo raccontando, e c'è la polemica sulla prevedibilità o meno del terremoto, come avete sentito anche durante il giornale radio, ne abbiamo già parlato nella prima parte della Zanzara, e tutta l'attenzione di un tecnico che si chiama Giuliani, Giampaolo Giuliani, si concentra sul radon. Sentitelo in un'intervista del 23 di marzo.
Con la tecnologia che utilizza oggi la scienza per vedere i terremoti, non è possibile, non sarà mai possibile prevedere un terremoto. La scienza utilizza il sismografo, che permette di vedere l'evento dopo che si è verificato, utilizza i classici radometri, che permettono di vedere il radon, ma non permettono di rilevare il precursore sismico contenuto nel radon. Lo strumento che noi abbiamo fatto, all'inizio non pensavamo di ottenere questi risultati, ci ha permesso di rilevare nel continuo di questo elemento il precursore sismico che si presenta da 6 a 24 ore prima di un terremoto.
Questo ha detto Giuliani il 23 marzo, poi c'è stato l'allarme sul Mona, in parte rientrato, successivamente le denunce della Protezione Civile, lo stesso Giuliani che tranquillizzava la popolazione e poi gli eventi dell'altra notte. Secondo lui tutto doveva essere previsto, addirittura dice adesso che Bertolaso dovrebbe chiedere scuse, eccetera, eccetera. L'altra questione è quella sicuramente degli edifici, le norme antisismiche o meno. Il geologo Tozzi, Mario Tozzi, che è abbastanza conosciuto come sapete per essere conduttore di diverse trasmissioni su Rai 3, ne ha parlato oggi in una trasmissione Rai, sentitelo.
Non è il terremoto che ti ammazza ovviamente, se tu fossi in un deserto potresti al limite scivolare a terra anche con un terremoto fortissimo ma non subirne le conseguenze. È la casa che ti crolla in testa quando è mal costruita o non manutenuta. Ho visto però che le immagini che stanno arrivando ci presentano anche un caso particolare, cioè costruzioni con l'intelaiatura di calcestruzzo, anzi di cemento armato, con i tondini di ferro che si vedono crollate, come per i sismi fortissimi di altri paesi. Lì quando superi magnitudo 7,5, è chiaro che anche quelle costruzioni ne risentono, ma in questo caso il terremoto era più basso di magnitudo, dunque questo è da capirsi se dipende dal posto dove sono state costruite, perché potrebbe esserci quello che si chiama l'effetto sito, oppure se invece dipende dal fatto che sono state anche quelle costruite male. Su questo bisogna indagare.
Allora, sono le 19.22, il numero è sempre lo stesso, ci sono già diversi ascoltatori in onda, 800 24 00 24. Voglio farvi ascoltare non il Giuliani del 23, Giampaolo Giuliani, ricercatore del Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, non il 23 marzo, ma oggi, quando naturalmente è stato subito interpellato, avevo ragione, vi devono chiedere scusa, dire ho 5 figli, non posso fare certe accuse perché ci sono delle cose più grandi di me, sentitela.
La comunità scientifica dice che il sistema del radon non è certo.
Certo, perché loro non ne sono a conoscenza, però in altri stati, la Russia, Stati Uniti, in questo momento stanno studiando la stessa cosa che studio io. Non mi faccio fare nomi, ma persone molto in alto sostiene sconsideratamente che è umanamente impossibile poter mai prevedere dei terremoti. Dal 1500 ad oggi queste affermazioni sono state smentite dai fatti.
Le posso poi chiedere perché tutto questo?
Sì, c'è un motivo, ma se io glielo dicessi, ma si rende conto io che sono un povero tecnico di ricerca contro bestioni del tipo di quelli che dicono che i terremoti non possono essere previsti, che fine farei, che fine farebbe la mia famiglia, io ho 5 figli.
E beh, insomma, abbiamo appreso che dietro la vicenda dei terremoti, secondo, io ho molti dubbi su questa storia, ve lo dico subito, secondo Giuliani ci sarebbe anche una cospirazione, un complotto, eccetera, eccetera. Bene, 800 24 00 24, ci sono notizie drammatiche che vengono da fonti ospedaliere secondo le quali ci sarebbero oltre 150 morti. Secondo fonti ospedaliere, si apprende dalle agenzie di stampa, i morti accertati sarebbero oltre 150. Allora, direi di andare con gli ascoltatori e andiamo a Pisa. Maurizio, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, io penso che oggi la situazione dal punto di vista del procurato allarme per Giuliani è anche peggio di quello che fosse ieri, perché lui aveva previsto qualcosa per Sulmona ed è successo invece all'Aquila, quindi se un domani qualcuno, lui o qualcuno che la pensa come lui, vedesse del radon su Catanzaro, allora bisognerebbe preoccuparsi magari anche a Reggio Calabria e Cosenza e quindi da... Per la Protezione Civile quale sarebbe la soluzione? Dobbiamo evacuare Calabria? Oppure la stessa cosa per il Lazio? Quasi tutta l'Italia è soggetta a sismi. Se
sì, posto che questo sistema escogitato basato sul radon sia in realtà poi valido, perché insomma si hanno molti dubbi al riguardo.
Certo, magari la zona azzeccata questa volta, ma quando anche Quando anche fosse valido, se non si è più certi sulla posizione, su dove succederà, allora non solo è inutile, diventa addirittura disutile, perché la prossima volta che Giuliani dirà qualcosa ci sarà da temere il panico addirittura.
La ringrazio, Maurizio. Restiamo a Pisa, un altro ascoltatore che ci chiama dalla città toscana. Francesco, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Niente, io sono ricercatore CNR e diciamo nell'esperto di tecnologie di frontiera, tecnologie innovative, e conosco anche una parte insomma, importante della ricerca e sviluppo tecnologico in Russia, che anche Giuliani, ho sentito ora, menzionava. Allora, io credo si va a fare un attimo di chiarezza sulla sua realtà scientifica. Oggi i terremoti, grazie in particolare al lavoro dell'Istituto per la previsione dei terremoti dell'Accademia delle Scienze della Russia, è possibile prevederli esattamente nel modo, o diciamo nel tipo di metodologia che propone e che utilizza, che ha sviluppato Giuliani, con l'incertezza che dice lui, cioè con 100-150 km di incertezza e qualche giorno di incertezza. Questo è un dato scientifico, è una cosa pubblicata nei lavori scientifici, pubblicata per esempio dall'editore Springer, nonché da molte...
Cioè lei dice che ci si può sbagliare di qualche giorno, può sbagliare di un centinaio di chilometri, di qualche centinaio di chilometri, però più o meno una previsione in un'area, anche se vasta, e in un lasso di tempo si può fare.
Esattamente, sì, questa è la realtà scientifica, io dico molto molto pacatamente, quindi non è vero che non si possa prevedere i terremoti. E qui, poi io sono di estrazione meteorologo, tra l'altro, quindi conosco
dunque la conseguenza di questo ragionamento qual è?
Il discorso è la percezione del rischio, cioè la gestione del rischio. Se si ritiene che una previsione, assumendo che sia sicura, va bene, di prevedere che nei prossimi 3 giorni, diciamo, ci sarà un terremoto molto intenso in un cerchio di raggio a 100 km, va bene?
Sì.
La decisione è prendere qualche misura, evacuare, spostare la popolazione, fare qualsiasi cosa o non fare niente. Questa è una questione da sempre dibattuta, diciamo, dalla protezione civile di tutti i paesi.
Sì, naturalmente si deve essere certi di questa cosa qui, e come lei sa, se è esperto della materia, la certezza non c'è.
Esattamente, qual è l'incertezza? Vale a dire, diciamo che all'80%, no? Perché più o meno di questo si parla.
Beh, oddio, anche qui ho dei dubbi, almeno da quello che leggo, è che si possa essere sicuri che all'80% ci possa essere un evento di questo tipo, anche se...
No, io dico, ammettiamo che questo è un numero verosimile, 70-80%, ma il punto non è questo, non è solo questo, è l'incertezza del territorio, cioè un cerchio di raggio,
sì, certo,
100 km,
certo,
enorme,
certo.
E di qualche giorno. Il discorso è la percezione del rischio, cioè gestione del rischio, si fa qualcosa o non si fa niente. Questa è una, io personalmente, umanamente, uno dice che basta la vita, insomma, di una persona, di un bambino,
certo, per evacuare anche decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone.
È chiaro che costa miliardi di euro, questo è.
Non c'è dubbio, però... la sua riflessione è molto interessante, Francesco. Riprendiamo il filo diretto con gli ascoltatori, ma anche con i collegamenti con l'Abruzzo. La puntata di questa sera della Zanzara sarà interamente dedicata alla vicenda abruzzese e continuerà anche dopo le 21 con altri speciali di Radio 24. Siamo con Gian Michele Calvi, che saluto, buonasera.
Buonasera,
che è del Centro Europeo di Ricerca e Formazione di Ingegneria Sismica e membro della Commissione Grandi Rischi, che è molto importante appunto per la pianificazione e eventualmente anche per la previsione dei rischi anche sismici del nostro paese. Calvi, c'è una cosa di cui si parla in queste ore, non so se a sproposito, ed è quella legata alla prevedibilità dei terremoti. I siti internet rilanciano, e non solo i siti internet, le idee, le previsioni di un esperto, di un ricercatore del Gran Sasso, che dice il sisma si poteva prevedere. Ci sono molte contraddizioni nel suo racconto, soprattutto perché ha previsto un grande terremoto a Sulmona che poi non si è verificato il 29 di marzo, e dice anche di aver seguito l'evoluzione di questo terremoto restando però in casa e poi in realtà non dando nessun tipo di allarme. Lo stesso Giuliani, nell'intervista ad una televisione locale, ad un giornale locale il 23 di marzo, parla a un certo punto parla ai suoi concittadini e dice: ma tutto finirà entro la fine di marzo. Insomma, nella sua denuncia, oggi addirittura pretendere scuse da Bertolaso dopo quello che è accaduto, ci sono moltissime contraddizioni. Lei che ne pensa di questa vicenda, Calvi?
Si è dato le risposte da solo. Oggi non è possibile prevedere in alcun modo un evento sismico in quanto a data, ora, luogo e magnitudo, e cioè energia rilasciata. Che in futuro sia possibile io non lo so dire, oggi di scientifico non c'è nulla e quelle contraddizioni che lei ha sottolineato lo rendono la cosa del tutto evidente. Quindi quando si parla di prevedibilità dei terremoti si intende semplicemente la probabilità che un evento avvenga in un ampio periodo di tempo, e sotto questo profilo sappiamo tutti quanti, e per fortuna è anche indicato in modo molto esplicito nelle mappe di pericolosità disponibili, che la zona dell'Acqua è una zona ad alto rischio sismico.
Senta, dunque l'unico discorso che si può fare da questo punto di vista, a parte naturalmente cose di cui lei non si occupa, che è il tipo di soccorsi e altre cose, è quello relativo agli edifici. Da questo punto di vista cosa ci può dire?
Le posso dire delle cose concrete. Qui la cosa che fa più impressione arrivando all'Aquila è che le due strutture che avrebbero dovuto funzionare meglio non funzionano, che sono la prefettura e l'ospedale. Queste sono le cose serie di cui parlare. Ma non voglio fare però dello scandalismo, perché il fatto che l'ospedale debba funzionare e non semplicemente stare in piedi fa parte di concetti e filosofie di progettazione recenti. Quindi un ospedale finito 15 anni o 20 anni fa può anche semplicemente stare in piedi, e la cosa ci può anche stare. È chiaro che non dovrebbe essere così, è chiaro che è da 5 anni che sta scritto nelle ordinanze di protezione civile che gli ospedali non devono essere fatti per stare in piedi, ma devono essere fatti per funzionare dopo un evento. E lo stesso vale per la prefettura. Il fatto che noi qua siamo alla caserma della Guardia di Finanza invece che in prefettura la dice lunga. Ma anche in questo caso niente scandali, si tratta solo di non dimenticarsi fra 2 mesi che bisogna fare prevenzione mentre i terremoti non ci sono, e non solamente parlarne e mettersi a lavorare dopo un evento sismico come quello di oggi.
No, lei ha perfettamente ragione, niente scandali, per carità, però in realtà già nel fatto che l'ospedale è inagibile e in parte è crollato, in prefettura non si può stare, insomma, questo se non è uno scandalo, questo non so cosa sia uno scandalo.
No, beh, ma io adesso non dico, lo potrebbe essere, lo dobbiamo vedere con calma. Io non voglio precipitare le cose, cioè sono stato il primo a dire l'ospedale avrebbe dovuto funzionare, dobbiamo domandarci perché non ha funzionato, però voglio anche dire che non necessariamente dietro a questo stanno delle colpe penali, dietro a questo ci possono stare tante cose. In Italia di problemi di ospedali che dovrebbero essere messi a posto ne abbiamo certamente tanti, quindi dobbiamo fare prevenzione. Fare prevenzione certamente voleva dire anche intervenire sull'ospedale. Cerco di spiegarmi bene,
sì.
Fino a 5 anni fa il problema di un ospedale era il problema analogo a quello di una scuola, cioè dopo un evento sismico l'ospedale deve stare in piedi, ma se una scuola sta in piedi e non fa nessun morto e non fa nessun ferito, noi ne siamo contenti, la possiamo anche chiudere dopo un evento sismico e metterla a posto. Un ospedale non è così, un ospedale noi vogliamo che funzioni, quell'ospedale potrebbe essere perfettamente funzionante, ma se ci fosse interrotta l'energia elettrica o interrotto il gas che non consente più di produrre vapore e acqua calda, o peggio ancora, interrotto un ponte che non consente di avvicinarci, sì? Bene, quell'ospedale è come se fosse crollato, con l'unica differenza non trascurabile che aveva fatto morti, ma non li ha fatti neanche in questo caso. Ecco.
Senta, un'ultimissima cosa, da questo punto di vista, che a mio parere è l'unica cosa seria di cui parlare, non la questione della prevedibilità o meno dei terremoti, perché non è che siamo tutti pazzi e se ci fosse un sistema di prevedibilità lo scartiamo a priori. Da questo punto di vista l'Italia quanto è indietro nella questione della prevenzione, dunque di tutto quel sistema che si deve mettere in moto in un paese per prevenire, dunque le costruzioni eccetera eccetera?
Ma guardi, l'Italia sotto il profilo della conoscenza è avanti, non è indietro, è molto avanti. Le mappe di pericolosità che sono state sviluppate negli ultimi anni sono tra le più avanzate del mondo. Quello in cui noi pecchiamo molto come paese è nel fatto che si va un po', ecco, diciamo, si sfruttano, mi scusi se uso un termine cinico, le disgrazie. Io sono certo che nel prossimo anno si investiranno somme, si lavorerà, e così via. purtroppo quando si è lontani dalle disgrazie, diciamo che un
l'attenzione rallenta, diciamo.
Ecco, rallenta, ma anche diciamo che il politico, io non lo sto criticando, dico lo capisco bene, ma guarda al suo orizzonte temporale. L'orizzonte temporale di un politico non è il terremoto che può avvenire fra 50 anni. Ecco.
La ringrazio, buona serata.
Grazie a lei.
19.43, Vincenzo da Milano, buonasera. Vincenzo, mi sente? Vincenzo? Non mi sente. Maurizio da Milano.
Sera.
Dica.
Sì, in parte avete risposto adesso a qualche mia domanda. Io volevo solo chiedere una cosa, senza polemica e scartando direttamente quello che è successo di quel tecnico che ha previsto. Mi è sembrato di cogliere che molta gente nel corso degli ultimi 3-4 mesi abbia segnalato o vissuto attività telluriche sulla zona. E mi domando come mai nessuno ha fatto delle azioni preventive di evacuamento delle zone con raccolte in campi sportivi o qualcosa a testa, a campione. Visto che comunque già le
credo che siano stati fatti in alcuni casi. Oggi leggevo che dei piani di evacuazione o delle simulazioni, non ovunque naturalmente, certo, ma sono stati assolutamente effettuati negli ultimi mesi.
Dei mesi che questa situazione si stia aggravando, giusto?
Assolutamente.
Quindi senza entrare in polemica con lo studioso lì che poi avrà modo di giustificarsi in separata sede, però mi sembrava di aver colto che insomma sapevano tutti che doveva succedere qualcosa, però insomma un piano specifico di protezione civile tra virgolette non è stato fatto, magari.
Ma guardi, Maurizio, io su questo però ho molti dubbi, perché un certo numero consistente anche di scosse si sono avvertite negli ultimi mesi, da gennaio in poi, ma magari ci sono altre zone del paese dove questo accade e non è la prima volta che accade con quello che è successo in Abruzzo nei mesi scorsi. Che questo poi dovesse portare ad un evento di questo tipo francamente non era prevedibile. La ringrazio. Onna era un paese di poche case che praticamente da questa notte non esiste più. Il terremoto infatti che ha colpito la zona dell'Aquila ha provocato i danni più gravi proprio nel centro, in questo piccolo centro, nel centro di Onna, appoggiato lungo la strada statale 17. A Onna si trova in una situazione anche meteorologica molto complicata e questo sicuramente rende più difficile tutta la macchina dei soccorsi. Il nostro Vincenzo Miglietta, con cui ci colleghiamo ancora una volta. Vincenzo, buonasera.
Sì, di nuovo buonasera, hai detto giustamente bene da studio, più di un'ora che sta piovendo su una situazione che lasciamo immaginare, il paese oltretutto è completamente al buio, si vedono solamente le fotocellule dei vigili del fuoco che stanno lavorando vicino sopra delle case crollate, in particolare ne vediamo una, ci è stato detto, dove stanno cercando 3 persone. Ho accanto a me la signora Antonietta. Signora, oggi nel primo pomeriggio, quando abbiamo fatto il primo collegamento sempre su Radio 24, vi lamentavate un pochino di essere stati lasciati un po' soli, mi ha detto però che nell'ultima ora sono passati, hanno portato delle vettovaglie, dei biscotti per i bambini, comunque si è visto qualcuno?
Sì. Posso parlare qua?
Prego.
Sì, sono arrivati quasi subito dopo la nostra un po' rimostranza, che da stamattina, da stanotte diciamo, i bambini non mangiavano niente, né latte, né niente, perché ci siamo trovati in una situazione drammatica. Sono arrivati subito e li ringrazio molto.
Ecco signora, mi diceva che probabilmente a questo punto vi sfollano perché non hanno allestito delle tende qui a Donna.
Hanno deciso di portarci in una zona di mare, perché qui non hanno allestito niente, non c'è niente, ha messo di gazebo, ma non con i bambini piccoli non è il caso di tenerli sotto la pioggia, che in questo momento imperversa, violenta.
Vi hanno dato un'ora in cui vi verranno a prendere?
No, ancora non ci dicono niente di questa cosa, quindi siamo qui, aspettiamo.
Ecco, avete raccolto qualcosa no, da casa?
No, niente. Solo mio marito si è arrischiato perché è cardiopatico a rischio, è stato operato al cuore, si è intrufolato giusto per prendere proprio i medicinali salvavita, e stamattina gentilissime due carabinieri l'hanno accompagnato al pronto soccorso, perché oggi stasera doveva dare, cioè un medicinale che la danno proprio lì al pronto soccorso, non avendo ricette, non avendo niente per questo disastro. E l'hanno accompagnato, sono stati gentilissimi, è andato a prendere il suo medicinale vitale per lui.
Ecco signora, so che però qualcuno di Onna resterà in paese, sì. Ha deciso di restare, sì, comunque.
Sì, noi lo facciamo più che altro per la bambina, perché noi da una certa età siamo bene pure dentro la macchina, ma la bambina da stanotte che va scorazzando qui, non è nervosa, è agitata, non la si regge più. E allora andiamo per lei, andiamo. Non so dove di preciso ci portano, staremo a vedere.
Giuseppe, quindi ecco, oltre al dramma subito da ieri notte, c'è anche questa beffa, diciamo così, dell'incertezza di sapere.
Beh, questo è una notizia importante, quella che ci hai dato, Vincenzo, che è quella dell'evacuazione, evidentemente, degli abitanti, dei superstiti del paese più colpito, perché poi scopriremo e cercheremo di capire il motivo. Le tende e tutto quello che è necessario per passare la notte non sono state approntate. È così, Vincenzo? Dunque, sembra che gli abitanti di Onna saranno evacuati probabilmente, quando la signora parla di mare, immagino verso Pescara.
È così, però vorrei essere preciso su questo, devo aggiungere che a Paganica, 5 chilometri, in altre zone le tende sono state allestite, quindi evidentemente si sta seguendo uno schema che forse a noi al momento
certo.
Non riusciamo a capire, ma comunque in altri paesi sono state allestite queste tende. Qui la signora ci conferma che sono stati messi solamente i classici gazebo, ma che forse possono andare bene per delle manifestazioni, per delle feste, ma non per passare
la notte
che si preannuncia. Ripeto, sta piovendo, grandinando, e siamo alle falde praticamente del Gran Sasso, quindi la situazione è veramente difficile.
Grazie a Vincenzo Miglietta per questo collegamento. Mentre piove a dirotto, come avete sentito, ad Onna, la situazione è complicata, soprattutto in questa frazione dell'Aquila. Dall'Aquila ci sono circa 8 chilometri, dove evidentemente speriamo che ci sia un piano prestabilito. Qualcosa però sembra non avere funzionato a livello di organizzazione e di approntamento delle tende per la nottata. Vincenzo ci chiama da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, sono Vincenzo Stella, chiamo da Milano.
Dica.
Sono 30 anni che lavoro in ambito di antisismica, normativa, sistemi. Inviterei però una riflessione. C'è una legge che tutto questo prevede, c'è una legge che dice, ma non viene attuata, che tutti gli edifici sensibili vanno messi in quiete sismica. E tutti gli edifici,
cioè, quiete sismica significa che vanno chiusi?
No, in quiete sismica vuol dire
vanno adeguati dal punto di vista della struttura, eccetera, alle nuove normative, in questo senso?
Devono essere in grado di assorbire il sisma. Questo riguarda tutti gli edifici sensibili, come sono gli ospedali.
Sì, certo, esiste una normativa, però dice lei?
No, le faccio un esempio molto semplice. Noi abbiamo l'esclusiva italiana del leader mondiale di antisismica americano.
Dunque?
Quanti sistemi abbiamo venduto in Italia fino a questo momento?
Quanti?
Zero.
Beh, a parte adesso questo caso, lei dice che c'è una proroga, diciamo, della situazione degli edifici in modo che poi non a norma, in modo che continuano a essere agibili.
Perché tutti gli edifici costruiti prima del 1980 non sono adeguati sismicamente. E lo sa quanti ospedali sono stati costruiti prima del 1980? Quasi l'85%. Questo vuol dire che in un caso come è stato oggi, che non è stato un sisma di magnitudo elevata, ma è stato un caso di sisma medio. Se dovesse venire, questa è la riflessione, se dovesse venire nelle zone mappate come mappatura 1, cioè quelle più elevato rischio, un terremoto significativo, cosa succederebbe a tutti gli edifici sensibili, e sono le scuole, gli ospedali?
Ho capito perfettamente. La ringrazio, Vincenzo, di questa riflessione. Filippo da Roma. Filippo, buonasera.
Sì, buonasera, anche io mi occupo di strutture. No, volevo fare una puntualizzazione riguardo alla prevedibilità dei sismi. Ribadisco che in realtà i modelli matematici che vengono utilizzati non è che sono frutto di pensieri notturni degli ingegneri o degli scienziati, sono frutto di un studio continuativo di eventi reali, quindi sono una spiegazione matematica di eventi che sono reali. Per cui questi signori che ogni tanto escono fuori e cercano di dare la ricetta della felicità dicendoci che si può in qualche maniera tirar fuori la prevedibilità del sisma è una fesseria che non finisce più. Ossia, se fosse realmente così, verrebbero presi sul serio fino all'inizio, sarebbero oggetto di studi
della verità, il radon è oggetto di studio da anni e non c'è evidenza scientifica che possa essere ripetibilità. Per cui, non essendoci ripetibilità certa, non posso far evacuare persone ogni volta che ho il sentore che venga liberato del radon. Quindi è assolutamente suicida. E fra l'altro metterebbe a rischio anche a livello di panico le persone.
Beh, certo, non c'è dubbio. Quello che è accaduto a Sulmona il 29 di marzo, poi un'ondata di panico che poi si è rivelata assolutamente falsa. Non che poi c'è stata una piccola scossa di terremoto, naturalmente, però non della forza annunciata da Giuliani, diciamo.
Assolutamente sì, quindi questo è un problema grosso e quindi è un po' il discorso dei guru che sia come fu al tempo di Dibella per la cura contro il cancro, come fu in altri casi che ben ricordiamo. Se ci fossero evidenze scientifiche che rispettassero un protocollo saremmo tutti contenti, nessuno vuole dare contro a Giuliani, ma sinceramente avanti con le fesserie non si procede nella scienza.
La ringrazio molto Filippo, andiamo all'Aquila. Massimo, buonasera.
Sì, ciao, buonasera.
Buonasera, dica.
Non ti posso dire complimenti alla trasmissione, che non è il caso.
No, assolutamente, non questa sera, diciamo.
Non per me almeno, sì, scusami. Dunque, no, volevo intervenire su questo fattore, il fattore prevenzione.
Ora, sì. Scusi Massimo, lei in che zona si trova? Perché è una telefonata naturalmente che viene dalla zona colpita.
Perché all'Aquila inizia a piovere, non ho visto nulla di allestito, possibile, praticabile, ho figli piccoli e quindi... Faccio l'emigrante stasera.
E la sua casa in che condizioni è?
La mia casa è una casa norma antisismica, ma è stata sventrata dal terremoto. Sono volati tutti quanti i tamponi delle pareti, siamo all'aperto a casa.
Sì, eppure era costruita con tutte le norme antisismiche previste.
La casa, peraltro, è stata adibita a sua abitazione dal costruttore dall'inizio, quindi insomma era veramente fatta a norma. Però siamo proprio sulla fascia di palazzi colpiti moderni, diciamo.
Sì.
Anche di quelli che sono cascati come cartapesta.
E lei ha scelto di tornare a Roma per una scelta personale oppure perché la situazione è un po' caotica?
Perché io da questa mattina ho presentato al centro dell'Aquila, ho anche girato un po' l'Aquila, raccordato con gli amici, i parenti, eccetera, ma non abbiamo trovato non c'era una macchina che giurasse e dicesse tutti qui o tutti lì, ognuno ha fatto del suo meglio, devo dire che tutti quelli che sono intervenuti hanno avuto grande buona volontà. La macchina da guerra è partita non prima delle 5 quando sono arrivati i convogli da fuori, ma a livello locale...
Delle 5 di pomeriggio, dice lei?
Sì, alle 5 di pomeriggio. A livello locale non ho visto alcun tipo di prevenzione, non c'erano dei posti che pur simulatamente si poteva dire alla popolazione qualora disgraziatamente dovesse succedere troviamoci qui o troviamoci lì. Siamo andati tutti alla nostra buona volontà, questa notte era una città di fantasmi che migrava, insomma.
Cioè quello che la sua esperienza è di una disorganizzazione a livello locale, di protezione civile, di enti locali, di responsabili politici locali, una disorganizzazione totale, dice lei.
4 giorni fa all'Aquila. Questa riunione avrebbe dovuto sortire degli effetti preventivi, perlomeno di allarme nella popolazione, non magari di panico, ma di allarme, magari dire ecco, c'è la Domenica delle Palme, ieri, facciamo le messe all'aperto, perché mi domando cosa sarebbe successo se ieri con le chiese stipate, che sono tutte cascate, forse c'è stata questa... Io dico, delle cose minimali, non che dovevamo... Peraltro,
che cosa è successo 4 giorni fa all'Aquila, che riunione c'è stata?
No, ieri la Domenica delle Palme.
No, dico, lei ha parlato di una riunione all'Aquila di 4 giorni
fa. 4 giorni fa c'è stato un vertice con Bertolaso.
Sì.
Ora non voglio dare la colpa a Bertolaso perché...
Lei dice, da questa riunione non è venuto fuori nulla di indicativo per la popolazione locale. Andiamo con Bari, la città di Bari, Tommaso. Buonasera.
Pronto?
Buonasera Tommaso, dica.
Buonasera, innanzitutto volevo fare gli auguri ai ragazzi che sono stati estratti vivi dalle macerie. Questo per prima cosa. Poi subito vorrei dire che io mi occupo di ingegneria antisismica già dal 1981, cioè dal terremoto dell'Irpinia.
Sì.
Ecco, quindi la cosa subito che vorrei far notare a tutti i radioascoltatori è di come i nostri centri storici, il patrimonio edilizio che si trova nei centri storici è ormai datato. Tant'è vero che il centro storico di questo paesino si chiama Oz, non ricordo precisamente il nome, che è andato praticamente polverizzato.
Sì, dunque?
Questo nei paesi più evoluti, nelle nazioni più evoluti, tipo il Giappone,
sì.
No, noi vediamo ci sono i grattacieli altissimi che restano in piedi a terremoti di intensità, di magnitudo molto più grande di quello che si è verificato nel 4.5, 5.7.
Sì. Sì.
E quindi questo contrasta enormemente con questa realtà museale che abbiamo noi, cioè noi ci illudiamo di voler mantenere in piedi questi numerosissimi centri storici che ormai sono datati, che sono costruiti da fatti da edifici obsoleti, di materiale che non sta più in piedi, di murature informi che si polverizzano al primo colpo di vento, vanno subito immediatamente giù. E dunque in questo per esempio trova estrema contraddizione i provvedimenti che non ancora sono stati varati dal Consiglio dei Ministri relativi appunto proprio al piano casa, in cui ci sono tutti gli edifici dei centri storici che restano esclusi da tali provvedimenti di natura premiale, no? Non so se lei ha seguito.
Sì, sì, però in questo momento diciamo che non arriverei a parlare delle implicazioni che potrebbe avere il piano casa o come dovrebbe essere corretto il piano casa alla luce di questa vicenda del terremoto. Ecco, la riflessione che lei ha fatto sugli edifici e il paragone con scosse sismiche anche più ampie che avvengono in altri paesi e i danni è sicuramente valida. La ringrazio. Andrea D'Arezzo, buonasera.
Cruciani, buonasera. L'ho ascoltata con attenzione come sempre e sono molto preoccupato perché in queste ore vedo ripetere gli stessi errori anche da gente scrupolosa come lei con la redazione di Radio 24, che spesso si commettono in buona sede fomentando delle aspettative preoccupanti. Questo caso di questo generoso e povero signore che ha avuto la sciagurata fortuna di imbroccare una previsione è un po' come la storia
Veramente la previsione non è stata azzeccata per niente, Andrea, di questo che si sta discutendo. Sì. Se avesse detto oggi ci sarà un terremoto o ieri notte ho la certezza che ci sarà un terremoto all'Aquila o nei dintorni dell'Aquila, sarebbe stata una cosa diversa. Aveva detto che ci sarebbe stato un grande terremoto a Sulmona il 29 e non c'è stato. Poi qualcuno sostiene, leggo già nei blog di Pietro e di Grillo che Giuliani viene praticamente santificato, e questo la dice lunga sull'atteggiamento di alcune persone. E leggo che non avrebbe dato l'allarme negli ultimi giorni dopo le denunce per procurato allarme, scusate la ripetizione, che gli sono state affibbiate dalla Protezione Civile dopo le denunce anche formali presentate dopo gli episodi della fine di marzo. Prego, Andrea.
Sì, io dico solo che in queste ore fatali si rischia di fare un caso come il caso di Bella per la cura del cancro. Cioè, questo episodio merita di essere messo il più rapidamente possibile da una parte. Se ne parlerà in altri ambiti magari fra qualche settimana, ma l'emozione che porta tutti noi a appassionarci per questa figura un po' fantasiosa dello scienziato segreto contro le multinazionali, io ho sentito l'intervista che lei ha mandato un'oretta fa in cui questo signore vagheggiava di fantomatiche opposizioni di poteri forti, i russi e gli americani ce l'hanno come, cioè stiamo attenti veramente.
No, ma lei ha perfettamente ragione, Andrea, però come lei sa io sono molto scettico su queste cose, l'ho detto subito, e certamente non sono quello che santifica Giuliani, al contrario di quello che leggo in un intervento di Travaglio nel sito di Beppe Grillo, nel solito intervento del lunedì, e anche nel sito di Pietro, come al solito, naturalmente con molta attenzione. Però insomma la santificazione di Giuliani, che è l'eroe contro il business della ricostruzione, contro il business della gestione dei terremoti, della banda Bertolaso, perché più o meno si legge una cosa di questo tipo, è già iniziata, Andrea?
Guardi, io allora sono perfettamente d'accordo con lei, non so la sua opinione, ma io credo che purtroppo uomini come Guido Bertolaso siano risorse preziose della nostra nazione, mi auguro che faranno come sempre del loro meglio e confido che riusciamo a formarci anche su queste cose così emozionanti e drammatiche un'opinione corretta. Cioè, non vorrei trovarmi, ricordo qualche anno fa un'intervista allucinante con Veronesi che spiegava e riepilogava i danni economici e di cura, di vite umane conseguenti a queste follie di aspettative generose e genuine che si erano create intorno alla figura della cura di Di Bella, no? Di Di Bella e
sì,
della sua cura.
Sì, sì.
Cerchiamo, ecco, in questi momenti, su casi come questo di questo signore, di cui io non dubito della buona fede, assolutamente, però ecco, sono casi da comunicare anche all'opinione pubblica con molta cautela, perché purtroppo non sono queste generose persone che consentono di mettere in moto l'enorme complessa macchina anche della scienza, dei soccorsi, dell'ingegneria, di tutto quello che sta dietro, che non sono buffonate, sono cose che costano soldi e su cui lavorano centinaia, migliaia di persone con onesto scrupolo, ecco.
No, Andrea, riuscite... guardi, io qualche dubbio ho cominciato a nutrirlo subito, perché quando qualcuno dice io ho 5 figli, se parlo chissà cosa mi succede, perdo il lavoro, non posso più uscire di casa, ma io qualche dubbio mi viene, se uno ha delle cose da dire, ha delle denunce da fare sulla gestione delle previsioni del terremoto, immagino che i suoi obiettivi nella polemica fossero Bertolaso, forse Enzo Boschi, insomma i più titolati studiosi italiani, credo, in tema di terremoti. Uno deve dire le cose come stanno, in maniera chiara, trasparente.
Certo, guardi, sentivo dopo l'intervento del, credo fosse il direttore dell'Istituto di Sismologia e Vulcanologia, io stesso durante questa giornata ho tentato anche di ricostruire un po' la storia su questi studi, sull'emissione del radon, di questo signore, ripeto, sicuramente in buona fede e con generoso entusiasmo, non c'è una sola pubblicazione scientifica leggibile, esistono da 15 anni studi molto accurati fatti in Giappone, in California, su questi segnali precursori,
sì,
che purtroppo, come diceva anche il signore intervistato poi dopo, sono in grado di fornire delle indicazioni di tipo statistico, ma nulla di utilizzabile ai fini della gestione degli allarmi, delle emergenze. Cioè, purtroppo ci stanno tanti fatti tremendi che si sa che si associano a certi altri fenomeni. Non è che però se noi vediamo un individuo, ad esempio, che presenta le caratteristiche di un rischio di una malattia cardiaca, non è che lo si può ricoverare in ospedale stasera, no?
No, non c'è dubbio. La ringrazio, Andrea, di questo intervento. Enzo Boschi, presidente dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, intervistato a Sky TG24.
Sismiche attive di tutto il territorio nazionale, quindi abbiamo individuato le zone pericolose in maniera quantitativa, nel senso che siamo in grado di stabilire quale sollecitazione un edificio che si trovi in quella zona può subire a causa di un terremoto, e sulla base di queste informazioni è possibile costruire o ristrutturare gli edifici, appunto, in maniera da poter poi sostenere la spinta che viene dai terremoti e quindi evitare le tragedie che stiamo vivendo.
Perché stante questo studio che avete fatto, un evento sismico di questo tipo, diciamo, era da mettere in conto?
Assolutamente, anzi, questo evento, per sulla base delle conoscenze che abbiamo al momento, è una fotocopia di un terremoto che colpì esattamente L'Aquila nel 1481, con un quadro di danneggiamento simile che poi durò anche alcuni mesi con scosse successive.
Questo era Boschi alle 20:19, 800 24 00 24. Andiamo a Pistoia da Enrico. Buonasera.
Sì, salve, grazie per avermi dato l'occasione. Buonasera. Ascolti, io sono reduce del terremoto del 1980 e non voglio fare...
Reduce in che senso?
Nel senso che ho avuto modo di poter vivere il terremoto in prima persona. Ecco,
cioè abitava lì, faceva parte dei soccorsi, ci spieghi perché?
Abitavo lì, certo, abitavo lì e per un anno effettivamente ho avuto anche delle ripercussioni proprio molto, molto pesanti. Ritornando al terremoto che c'è stato qui in Abruzzo, non desidero essere polemico, tuttavia c'è da fare una considerazione, in quanto dal 1980 sono trascorsi almeno o quasi 30 anni e c'era da fare una mappatura delle zone sismiche, è stata fatta, tuttavia una mappatura degli edifici costruiti secondo le normative sismiche non esiste a questo momento, e per me c'è una grandissima responsabilità da parte dei vertici della Protezione Civile. Questo momento di tragedia deve essere anche un momento di verifica ulteriore di quanto è successo. L'esperienza che c'è stata nel passato deve insegnare a tutti noi che comunque la prevenzione serve e serve sempre.
No, ma Enrico, lei ha perfettamente ragione, però credo che dal punto di vista della protezione civile, intendo dell'organizzazione della protezione civile, dal terremoto dell'Irpinia sono stati fatti passi da gigante. E credo anche nella prevenzione, dal punto di vista degli edifici certamente c'è ancora moltissimo da fare.
No, ho capito, però con 30 anni, sicuramente dal 1980 fino a oggi, con un minimo di attività di ristrutturazione, a oggi 100 e passamotti non ci sarebbero stati.
No, su questo, anche se non possiamo fare previsioni così precise, certamente siamo molto indietro. La ringrazio. Guido ci chiama da Udine. Buonasera, Guido.
Buonasera. Di fronte a tante previsioni, chi vuole prevedere il terremoto,
chi vuole prevedere cosa sarebbe successo se dall'80 avessimo rifatto tutti gli edifici?
C'è una previsione sicura che possiamo farla io e lei, che non siamo esperti. Cioè, il prossimo inverno farà freddo, L'Aquila è una zona fredda, e quindi dovrà esserci per forza una doverosa corsa contro il tempo, perché io risiedo in Friuli, è stato un problema anche il terremoto in Friuli, è avvenuto in maggio, dopo l'inverno in Friuli è freddo, quindi ci sono pochi mesi davanti. Ecco, io vorrei ricordare un po' quello che è stato il modello del Friuli. Il modello del Friuli è stato un modello vincente ormai tanti anni fa, per fortuna, e grazie a una piccola regola di buon senso che io spero il governo voglia così prendere in considerazione per questo terremoto. Bisogna sburocratizzare al massimo la contribuzione. Parlo della contribuzione rivolta alle famiglie, dopo le aziende è un discorso un po' diverso,
sì,
particolare,
sì.
Ma per quanto riguarda le famiglie, cioè parliamoci chiaro, il padre di famiglia che non ha più la casa, non iniziamo a sospettare che sia una persona in malafede che vuole farsi la villa lussuosa alle spalle dello Stato. Diamogli pure in tempi molto rapidi un tot di denaro per poter ricostruire. Lui sicuramente, anche forse usando il lavoro nero e la non fatturazione, però alla fin fine lui comprerà i mattoni come è stato fatto in Friuli, e relativamente velocemente il patrimonio urbanistico è stato...
Guido, io la fermo perché credo che queste cose saranno molto utili e sono molto utili. Mi sembra che qualche ora dopo il terremoto le priorità siano altre. È vero che il Friuli per certi aspetti è stato un modello, però penso che ci sia tempo per parlare di queste cose. Spero che le lezioni del passato e le cose che sono avvenute nel passato siano una base importante per ripartire bene. Abbiamo Vittorio da Milano, poi Malak da Roma e Enrico da Pistoia, con cui in realtà abbiamo già parlato, e dunque toglietemelo dallo schermo. Però Eugenio Coccia è in collegamento con noi, che è il direttore dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso. Buonasera.
Buonasera.
Coccia, le faccio ascoltare una cosa che forse lei non ha sentito. È un'intervista di oggi di Giampaolo Gioacchino Giuliani, perché poi credo che abbia due nomi o comunque un doppio nome, che è ricercatore sempre dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, rilasciata ad AGR, una intervista molto forte, molto dura, in cui lancia un'accusa pesantissima. Sentiamo.
Se commento adesso c'è il rischio che a me domani mi mettano in galera. Allora, non è vero e falso che i terremoti non possono essere previsti. Sono quasi 10 anni che noi riusciamo a prevedere eventi in un raggio d'azione di 120-150 chilometri dai nostri rivelatori. Sono 3 giorni che vedevamo un forte incremento di radon. I forti incrementi di radon al di fuori della soglia di sicurezza significano forti terremoti, ma questa notte anche la sala sismica si sarebbe potuto accorgere che ci sarebbero stati un terremoto molto forte, perché il rumore, almeno il mio sismografo denunciava una forte scossa di terremoto e ce l'avevamo online, tutti potevano osservarlo e tanti lo hanno osservato e si sono resi conto che le scosse crescevano.
Allora, Coccia, io credo che lei voglia precisare soprattutto una cosa, che Giuliani non è legato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, o sbaglio?
Sì, dunque, non è un ricercatore, ma è un tecnico, e non è un tecnico dei laboratori nazionali del Sasso, altrimenti sarebbe un mio dipendente. Quindi lui è un collaboratore tecnico di un altro ente di ricerca, sì. Ed è presente al Gran Sasso unicamente perché questo gruppo di ricerca di Torino collabora con le nostre ricerche sui neutrini. Quindi,
che non hanno Giuliani... niente a che fare con la vicenda dei terremoti. Infatti l'istituto da cui dipende Giuliani ha precisato che le ricerche vengono condotte personalmente da Giuliani, no?
Sì, infatti diciamo Giuliani si prende la responsabilità di queste affermazioni che fa,
sì.
E come dico, questa attività lui la svolge a titolo personale e quindi non sono affatto legate a quella che è invece la ricerca istituzionale del laboratorio del Gran Sasso, che si svolge su altri temi.
D'accordo, Coccia, però c'è una cosa, a febbraio è stata inaugurata, alla sua presenza anche, e di altre persone, una sala sismica per la previsione dei terremoti all'interno della scuola elementare di Amicis a San Bernardino vicino L'Aquila. Grazie al comune dell'Aquila c'erano dirigenti provinciali, c'era lei.
Io?
Beh, qua così
a me non mi risulta che ci fossi veramente, mi scusi.
No, allora mi sbaglio io.
Assolutamente, le posso dire con certezza che io non c'ero.
Lei non c'era, perfettamente. Qua dice la sala sismica, riprendo un articolo pubblicato da un giornale locale, ma evidentemente si sbaglia. Questo articolo, la sala sismica, eccetera, eccetera, grazie alla concessione di alcuni locali da parte del Comune dell'Aquila, che assieme al dirigente provinciale Francesco Bonanni e al direttore del laboratorio del Gran Sasso d'Italia Eugenio Coccia hanno prestato fede e scommesso sull'invenzione di Giuliani. Questo è un articolo pubblicato da ilcapoluogo.it. Beh, lei avrà modo di verificare su internet questa cosa, che contesta perché dice che non c'era. Cos'è questa sala sismica?
Mi scusi, se ho detto che non c'era.
No, ma lei conosce questa sala sismica, ne sa qualcosa oppure no?
No, veramente io l'ho sentita dire. L'ho sentito dire, ma guardi, in questi giorni, in queste ore anzi, sì. Io leggo tante di quelle imprecisioni che mi sembra che tanta gente si sia bevuto il cervello, francamente.
Io lo chiedo non polemicamente, per sapere
come sono andate. Scusi, ma sono alla fine di una giornata in cui ho dovuto fare queste precisazioni a centinaia di giornalisti.
Sì.
Quindi, quello che io, conoscendo questa attività di Giuliani, quello che gli ho raccomandato è che lui dovrebbe interagire facendo vedere questi suoi risultati,
sì,
con le persone che sono veramente esperte di terremoti e di previsioni. Ci sono persone che stanno studiando da 50 anni come questo gas, il radon, è collegato più o meno con i sismi. Quindi lui dovrebbe confrontarsi con queste persone e avere quindi un confronto scientifico aperto. Se lui fa questo, scopre che queste persone competenti gli diranno che sono note queste cose,
sì,
ma che la previsione dei terremoti è una cosa difficilissima e di fatto impossibile a livello di azzeccarci con il giorno, l'intensità del sisma.
Dunque, lei mi sta dicendo che sulle ipotesi che sono state portate avanti da Giuliani nelle ultime settimane lei è totalmente in disaccordo?
Io sono fortemente scettico che si possano prevedere i terremoti, tanto più con dei metodi che sono comunque allo studio già da tanti anni in tutto il mondo, in diversi centri di ricerca.
No, ma questo qua è bene sottolinearlo. Cosa pensa di Giuliani da questo punto di vista, come diciamo ricercatore, come tecnico? Questo strumento che lui ha realizzato, che gli permetterebbe di prevedere in un lasso di tempo abbastanza certo i terremoti, anche la zona del sisma, lo ritiene
che cosa? Io ritengo che ci sia molta ingenuità dietro il poter determinare con la certezza che lo dimostra questa capacità di previsione. Infatti ho visto dei video su internet, in cui lui alla fine di marzo diceva lo sciame durerà ancora pochi giorni e poi smetterà.
Esatto,
quindi,
esatto.
Che avesse previsto il terremoto di stanotte non è vero.
Oh, infatti è quello che ho notato anch'io. Lui poi parla di interessi più grandi di lui, che lo bloccherebbero, che bloccherebbero queste ricerche sulla prevedibilità dei terremoti.
Io penso di essere, diciamo, un uomo di scienza e anche molto aperto.
Sì.
Però la scienza si fa presentando i risultati in consessi aperti, discutendone e avendo anche l'umiltà di stare a sentire chi fa questi studi con molta più competenza da molti più anni. Sto parlando dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per esempio,
sì, sì.
Sto parlando anche di ricercatori in tutto il mondo che fanno questo tipo di studi.
Ho capito, lei è stato molto chiaro, coach, la ringrazio, buona serata.
Grazie.
Non so se abbiamo i titoli del TG2, eccoli qua. Beh, i titoli sono così, c'è un solo titolo con le voci e i suoni della tragedia abruzzese. Torniamo subito dunque agli ascoltatori e andiamo a Malak che ci chiama da Roma. Buonasera.
Buonasera, chiamo soltanto grafica, chiamo soltanto per dire che non sono in grado di addentrarmi nella prevedibilità o degli eventi sismici, sono soltanto in internet simultanea, però trovo estremamente ingeneroso da parte delle persone, non dei terremotati che giustamente si trovano in una situazione molto grave, ma dalle altre persone che fanno interventi pur non essendo implicati direttamente in questo evento sismico, estremamente ingeneroso criticare la protezione civile e pretendere che un minuto secondo dopo l'evento tutto sia perfettamente oliato e perfettamente a posto. Il tempo tecnico ci vuole. Volevo soltanto dire che la protezione civile ha lavorato sempre egregiamente bene e io e tutti i miei familiari siamo dispostissimi a scattare immediatamente se ci fosse bisogno di noi, del nostro tempo, delle mani, dei nostri cervelli, qualunque cosa.
La ringrazio, lei ha fatto un'osservazione secondo me corretta, perché naturalmente una macchina così complicata non può mettersi in moto in maniera perfetta in poche ore, ci sarà sempre qualcosa che non funziona, non c'è dubbio. Massimiliano da Bari, buonasera.
Buonasera.
Dica.
E in effetti, collegandomi a quello che diceva la signora prima, questo si potrebbe integrare con un'educazione a tali eventi, visto che comunque viviamo in zone, in Italia ci sono molte zone sismiche. Se noi cominciamo anche a dare un'educazione nelle scuole a come agire e come eventualmente collaborare con le forze dell'ordine e quant'altro, probabilmente si evitano anche tante fesserie che si fanno durante questi momenti, come feci io durante il terremoto dell'80.
Che fesseria fece?
Io mi preoccupai di mettere una poltrona sotto al lampadario per salvarlo. Forse è andata bene, poteva anche andare male, ma mancava sicuramente un po' di informazione e un'educazione a come agire durante questi momenti, ecco.
La ringrazio Massimiliano, anche lei dice una cosa secondo me molto corretta, qui si ragiona sempre sul brevissimo periodo, mai sul lunghissimo periodo, bisogna almeno nelle zone che sono più soggette a questi fenomeni e che sono più pericolose, che bisogna che intervenga una cultura di preparazione ad eventi di questo tipo. La ringrazio, andiamo a Roma da Giuseppe.
Pronto, buonasera a tutti.
Buonasera, dica.
Buonasera. Senta, intanto vorrei esprimere tutta la massima solidarietà su tutti i cittadini abruzzesi. Un'altra cosa vorrei dire per quanto riguarda l'eccellenza della protezione civile italiana, che è ben conosciuta, ma un'altra cosa che vorrei dire che forse un po' di umiltà da parte di chi è preposto a questi, non tanto della protezione civile, ma quanto agli studi sui terremoti, perché se Giuliani ha detto determinate cose forse andava un pochino ascoltato, non è che tutto quello che dice è Bibbia, però forse ascoltare quando qualcuno dice un qualcosa di importante, di serio, sarebbe forse anche meglio, perché un po' di verità, è vero che oggi forse non si possono prevenire, stabilire con certezza, ma tra 10 anni forse speriamo che si riuscirà. Questo o anche la massima eccellenza delle persone che sono addette a queste cose devono avere un minimo di umiltà. Se una persona media, definiamola media, un ricercatore medio, dice guardate che secondo me è così, quantomeno ascoltarlo e poi valutarlo. Ecco, invece è stato denunciato per procura d'allarme, è un modo come per dire stai zitto e basta, quello di tu non vale niente.
La ringrazio Giuseppe, resti con me, perché ha parlato, non dico di tragedia annunciata, ma di qualcosa che forse è stato sottovalutato, anche il presidente della provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera presidente, so che lei tra l'altro è attiva sin da questa mattina su tutto il territorio dell'Aquila, in particolare ad Onna, dove si è recata subito, no? Sì, questa mattina, sì. E ha raccontato anche della situazione.
Notte dalle 3:30, da quando è accaduto, che siamo in giro
come cittadini e anche come uomini delle istituzioni, naturalmente.
Come uomini delle istituzioni, donne delle istituzioni, ma anche persone che abbiamo perso la casa. E quindi viviamo e condividiamo con i cittadini lo stesso dramma.
Certo, lei di dov'è? Lei ha la sua casa all'Aquila?
La mia casa è all'Aquila, è in un quartiere che ha subito importanti danni, per fortuna non ci sono state perdite umane, però le case non sono abitabili.
Senta, presidente, vorrei fare il punto con lei su diverse cose. La prima cosa è la celerità dell'intervento degli aiuti e la situazione in questo momento, perché per esempio mi dicono a Onna che non ci sono le tende, insomma la macchina si è messa in moto certamente in maniera credo abbastanza rapida, oppure no?
La macchina si è messa abbastanza rapidamente, ma non aveva un disegno preciso, quindi immediatamente sono stati portati gli aiuti iniziali con un grande dispiegamento di energie umane, e ci sono persone che stanno lavorando da stanotte alle 3:30 ancora ora senza riposarsi e forse senza nemmeno mangiare e bere. Il problema è che una vicenda così drammatica non aveva un piano preciso, ben disposto e ben organizzato.
Lei parla di piano a che livello? A livello di
piano di evacuazione. Per l'appunto, piano di allestimento di aree dove eventualmente sviluppare le tende. È stato fatto tutto nel pomeriggio, quindi chiaramente ci sono, oltre al fatto che è una tragedia grande, quindi in ogni caso probabilmente ci sarebbero stati e ci saranno ancora tanti problemi nei prossimi giorni. E quindi è chiaro, già alle 3:30, appena successo, sono cominciate ad arrivare le sirene, e hanno cominciato dopo un po' a arrivare qualche ruspa, qualche operaio, però era a macchia di leopardo, tra l'altro, quindi arrivavano notizie via Roma.
No, ho capito perfettamente. L'assenza, come lei dice, di un piano e di una organizzazione, diciamo, oliata in questi casi, è responsabilità di qualcuno oppure c'è stata?
Qui è stato dichiarato lo stato di emergenza e la Protezione Civile. Beh, queste sono competenze precise della Protezione Civile. Gli enti locali contribuiscono al piano. Le vorrei far notare che la sala di Protezione Civile allestita presso la prefettura era inutilizzabile perché la prefettura è crollata. Già questo episodio la dice lunga delle prime ore, quindi si è passati a un'altra sala di Protezione Civile, alla Res Romoli, per poi cambiare nuovamente questa mattina la sala di Protezione Civile, che è stata spostata alla Guardia di Finanza. Poco fa mi hanno segnalato che ai numeri della Protezione Civile della Regione non risponde nessuno perché non c'è sala di protezione lì, ma è spostata alla Guardia di Finanza, quindi capisce bene che di fronte a una tragedia così poi queste cose producono dei danni. Inoltre, poiché non hanno a disposizione la Protezione Civile Nazionale, anche se ha portato tanti mezzi, le tende a sufficienza, in alcune zone si è deciso che stanotte non si mettevano le tende. Per esempio, una dovrebbe andare a Pagani che Monticchio. Naturalmente io che ci sono stata ho segnalato il fatto che quella gente non vuole andare via dal proprio paese, magari certo. Ci sono ancora sotto le macerie delle persone che si spera siano ancora vive, quindi le madri, i padri non vogliono abbandonare il sito, sperano sempre di sentire magari una voce e di recuperare una vita umana.
Non c'è dubbio. Senta, Presidente, alla luce di quello che è accaduto soprattutto nelle ultime settimane, con le faglie, le scosse, eccetera, eccetera, forse, io dico, da questo punto di vista una maggiore preparazione ad un evento di questo tipo ci voleva, o no? O è una polemica sterile? Perché insomma è da gennaio che vanno avanti queste cose, no?
No, no, è chiaro che mentre si assiste a questo dramma e ci sono morti, ho visto cadaveri, ho visto cose tragiche, fare polemica non mi piace, però ho parlato di tragedia annunciata non a caso. Sono parole pesanti. Noi sono 2 mesi che abbiamo questo sciame sismico, come lo chiamano i tecnici, e il 30 di marzo è stato uno sciame sismico in crescendo. Il 30 di marzo abbiamo avuto una scossa di oltre 4 gradi di scala Mercalli che ha già prodotto gravi danni. Si sono chiuse tutte le scuole, alcune di queste scuole non sono state riaperte per quanto sono stati consistenti danni. C'è stata una gran paura, la gente per strada. Poi ci sono state scosse successive. Poi c'è stata la scossa molto forte di Sulmona, con l'annuncio da parte del ricercatore lì,
Giuliani, sì.
di questo possibile grande sisma. E addirittura, ecco, è stato poi questa persona denunciata per procurato allarme. E io oggi ho sentito la conferenza stampa di Barberi e di tutta la commissione. Noi avevamo lanciato l'allarme dopo la scossa del 30 come enti locali, abbiamo chiesto che venisse la commissione perché avevamo una grande paura che questa cosa in crescendo potesse arrivare a qualcosa di grave. Però la commissione grandi rischi ha detto che non c'era.
Ecco, ma cosa si poteva fare però nel frattempo, diciamo dal 30 marzo in poi, cosa si poteva fare concretamente, perché non è possibile evacuare una zona così ampia, no?
No, beh certo, assolutamente, ma il piano che si sta realizzando adesso piano piano lentamente forse poteva essere almeno pensato a tavolino prima. Io ripeto, dico queste cose con il cuore più che con la ragione e con il ruolo istituzionale, perché con il cuore da 2 mesi soffriamo e cerchiamo di lanciare gli allarmi. Questa è una zona ad altissimo rischio sismico e a noi ci sono crollate palazzi degli anni 70, non solo vecchie abitazioni. Sì. Abbiamo dovuto evacuare l'ospedale regionale, che è un ospedale costruito a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Quindi stiamo parlando anche di, non so, possibili carenze anche costruttive.
Sì, sì, no, su questo non c'è dubbio. Senta, Presidente, un'altra cosa. Lei dà un minimo di credito, come sembra invece non fare tutta la comunità scientifica, alle parole di Giuliani oppure no?
Ma guardi, io che le devo dire? Io spero che prima o poi si possano prevenire questi terremoti. La scienza ha fatto passi da gigante su tutto. E comunque penso, non mi imbarco diciamo in un discorso tecnico, però penso comunque che, essendo lui non un uomo della strada ma comunque un ricercatore, forse così quantomeno non snobbarlo, addirittura denunciarlo. Anche perché le posso dire una cosa, certo lui c'è stato un allarme, ma qui siamo in allarme da 2 mesi, c'era poco da fare procurato allarme, qui noi siamo in allarme da 2 mesi. Il lunedì c'è stato un allarme grandissimo, le ripeto, la provincia ha chiuso tutte le scuole per fare le verifiche interne prima di riportarci i ragazzini. Il terremoto, quello del 30, c'è stato alle 3 del pomeriggio, per fortuna le scuole erano chiuse, ma noi le abbiamo fatte chiudere il giorno dopo per fare le verifiche, perché temevamo che ci potesse essere magari una scossa, edifici già danneggiati.
Va bene, Presidente, io la ringrazio molto, buona serata. Grazie di essere stato con noi, Stefania Pezzopane, Presidente della Provincia dell'Aquila. Inizia in questo momento la serata anche televisiva dedicata a questa vicenda dell'Abruzzo, Porta a Porta con Bruno Vespa, che come sapete è originario proprio delle zone dell'Aquila.
E qui ci sono stati diversi morti, il resto del paese, la parte più nuova, ha retto, ma questa parte finale, questa che faceva perno quasi intorno a questo bastione, vedete questa torre appoggiata in una casa, è completamente crollato. Altri tetti sfondati, qui proprio sotto il nostro elicottero, le mura
racconto addirittura di Vespa, dell'elicottero, credo, della protezione civile,
ma
della sua L'Aquila. Andiamo agli ascoltatori in quest'ultima parte della Zanzara, poi vi ripeto che la diretta di Radio 24 continuerà con Roberta Giordano dopo le 21 fino alle 23, sempre con i vostri interventi. Luca da Roma, dica Luca.
Buonasera. Io sono un ingegnere strutturista, esperto in costruzioni antisismiche. Volevo dire che si sta dando un po' troppa importanza a questi geologi che cominciano a pontificare sottovalutando gli aspetti pratici delle costruzioni. In periodi in cui non c'è il terremoto bisognerebbe investire nel risistemare, rendere antisismici gli edifici obsoleti. E quindi non si è fatto nulla in questo senso, per cui adesso si piange sul latte versato e dicendo che anche si poteva prevenire. In nessun paese del mondo si riesce a prevenire il terremoto, a predirlo e con esattezza. Quindi secondo me bisognerebbe più intervenire quando c'è tempo sulla messa in sicurezza degli edifici.
Non c'è dubbio, Luca, è uno degli aspetti e dei concetti che abbiamo più volte ribadito in questa serata. Domenico da Trento, interventi più veloci perché ci abbiamo verso la conclusione di questa parte della serata, e poi avete tempo anche di intervenire dopo con Roberta Giordano.
Sì, pronto?
Eccoci, dica.
Sì, buonasera, volevo intervenire anch'io sul problema della prevedibilità. Io non desidero così difendere il ricercatore Giuliani, però penso che magari un problema possa essere che magari non ci intendiamo sulla definizione di che cosa si vuol dire quando si parla di prevedere un terremoto. Ho sentito un intervento molto interessante da un meteorologo di Pisa, mi pare, che diceva che esistono dei lavori scientifici russi che dimostrano che è possibile con radon prevedere un terremoto nell'arco di 150 chilometri nelle prossime 2-3 giorni con una probabilità dell'80%. Ecco, io ora dico anche le previsioni del tempo, quando diciamo domani piove, è sottinteso che pioverà e c'è una probabilità di pioggia al 50%, 60, 80, 90%.
Ho capito, non credo. Quindi, che siamo a quei livelli, però, francamente, nonostante gli studi russi, nonostante Giuliani.
Però gli esperti che lei citava potrebbero, sì, perlomeno, diciamo, dirci se questi studi scientifici che sono stati citati dal, sì, ricercatore di Pisa esistono oppure no.
Ma di questo ci informeremo naturalmente.
E se sono pubblicati su riviste scientifiche valide oppure no, perché anche questo è la sua importanza.
Assolutamente. Intanto leggo dall'agenzia AGI che qualcuno difende Giuliani, per esempio Michelangelo Ambrosio, dirigente della ricerca dell'Istituto di Fisica Nucleare di Napoli, che dice, nota che trascurare con superficialità le applicazioni di nuove tecnologie solo perché proposte da ricercatori non appartenenti all'establishment preposto a tale funzione è una negligenza criminale di cui oggi paghiamo le conseguenze. Un altro scienziato studioso che appoggia Giuliani è Corrado Stillo, che è il responsabile dell'Osservatorio per la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'associazione Giuseppe Dossetti. Vabbè. Dove andiamo? Emma, provincia di Brescia, dica.
Buonasera dottor Cruciani, io vorrei che lei informasse gli ascoltatori della sua radio,
sì,
non stasera certamente perché non credo sia possibile, su quante sono state le azioni di addestramento alla popolazione per la prepararsi al terremoto nella provincia dell'Aquila da gennaio oggi e se erano state definite delle azioni di messa a norma della prefettura e degli ospedali, non dico eseguite perché in Italia è tutto troppo lento, ma almeno erano state preventivate. È un'informazione che credo sarebbe utile avere. Grazie.
No, assolutamente, ma lei ha ragione, soprattutto per quello che riguarda le esercitazioni, tutta quell'attività di prevenzione che è fondamentale, ma credo che nelle prossime ore queste informazioni su quanto è stato fatto negli ultimi mesi in Abruzzo, soprattutto in conseguenza dello sciame sismico che si è verificato, sono informazioni che avremo a nostra disposizione certamente. Graziano da Bologna per concludere. Graziano.
Allora, io sono uno della situazioni continuamente.
Lei è uno della, mi scusi?
Protezione civile.
Della protezione civile. Dica.
Quindi della regione Emilia-Romagna.
Sì.
Noi facciamo esercitazioni contemporaneamente tutto il tempo dell'anno, dalle 2 alle 3, ma anche di una certa dimensione,
sì,
di un certo livello.
Sì, voi naturalmente,
le
no?
Le si fanno,
sì,
quasi esclusivamente per preparare la gente che abbia, diciamo, una dimestichezza davanti a situazioni di una certa entità, per essere preparati e pronti psicologicamente.
Certo, certo.
per affrontare.
Qui bisogna sapere però, Graziano, bisogna sapere cosa è stato fatto negli ultimi mesi a fronte di una situazione certamente complicata e certamente di allarme in quelle zone. Allora, io non ho dubbi che la Protezione Civile faccia di continuo esercitazioni.
Allora, le abbiamo fatte anche a Napoli, quindi...
Sì, no, certo, certo. E in Abruzzo?
Anche, l'Aquila comunque si sapeva che doveva fare qualcosa se non l'aveva già fatto.
Questo bisognerebbe accertare. La ringrazio, Graziano. C'è il giornale radio con le ultime notizie delle 21. Dopo prosegue la nostra diretta fino alle 23 con Roberta Giordano. Noi con La Zanzara ci sentiamo domani, 18:30. Ciao.
La Zanzara.